Le 12.45, buongiorno, torniamo in diretta con Aria Pulita. Oggi giornata importante sul fronte della risposta all'alluvione, non soltanto perché nel pomeriggio arriva Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che sorvolerà insieme alla Premier Meloni le zone colpite, ma anche perché nel pomeriggio un altro Consiglio dei Ministri dovrebbe varare altre risorse per le zone alluvionate. E poi appunto si parla ancora, lo vedremo tra poco, di chi dovrà svolgere il ruolo di commissario per la ricostruzione. Da più parti arrivano richiami per incaricare il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, ma ancora il nodo non è sciolto. Ci occuperemo però anche del medio e lungo termine sulla Emilia-Romagna e sulle zone che sono state alluvionate. Sappiamo del problema del cambiamento climatico, intervisteremo un esperto in particolare di sicurezza ambientale, di gestione delle risorse idriche, che ci darà una mano a comprendere che cosa sta accadendo in questi anni in queste zone, cosa potrà accadere anche in futuro secondo i modelli matematici. Andiamo a vedere però che cosa raccontano in queste ore i principali quotidiani locali, nazionali e internazionali, anche sull'emergenza maltempo. Qui purtroppo c'è un altro capitolo, perché sta piovendo anche in questo momento in molte parti dell'Emilia-Romagna, e a Pavullo esonda un canale, le strade diventano fiumi, danni, negozi e garage. Questa è l'edizione modenese del Resto del Carlino, che parla di bomba d'acqua. C'è un'immagine che ci ricorda purtroppo quello che ormai da giorni stiamo vedendo in Romagna e in parte dell'Emilia. Su Ravenna Notizie invece si parla di decine di case ancora allagate a Fonace Zaratini, nelle zone più basse della frazione, con le pompe in azione per prosciugare l'acqua. C'è un filmato della mattinata di oggi che mostra ancora altri lavori, lo potete vedere nella home page di Ravenna Notizie. In questo momento sono appunto stato girato nelle scorse ore con queste strade ancora invase dall'acqua dopo tanti giorni. Ravenna Today, a Faenza si parla di un piano per rimuovere fango e rifiuti, a Conselice e Fornace acqua ancora alta, come avete visto anche da quelle immagini. Migliaia di evacuati all'opera in tutto il Ravennate per liberare case e strade dal fango, ma ci sono ancora tante emergenze da risolvere. Sul Resto del Carlino invece, nella pagina bolognese, si parla invece di cronaca nera. Omicidio in centro, ucciso a coltellate in via del Borgo San Pietro. C'è un arresto, è il titolo di apertura in questo momento. La vittima ha 40 anni, leggiamo nel sommario. La tragedia è in un appartamento in pieno centro. La polizia ha già individuato il responsabile, si indaga sul movente, la testimonianza della vicina di casa. Ci sono alcune immagini del luogo in cui è accaduto il fatto. Andiamo a Piacenza, dove invece c'è un'iniziativa. I lavoratori, lo leggiamo su piacenza.it, i lavoratori possono donare alla Romagna un'ora di retribuzione raddoppiata dalle imprese. Confindustria, CGIL, CISL e UIL per la Romagna, attivato il fondo di solidarietà con adesione volontaria. Torniamo a Bologna con il Corriere di Bologna, che apre sulla vicenda alluvione, trattori, taxi e corsa per salvare anche i ricordi. Il meteo resta l'allerta rossa, lo sappiamo, è ancora in vigore. E poi c'è la vicenda commissario. Vedete il titolo, che vede una fotografia del presidente della regione Emilia-Romagna, commissario per la gestione dell'emergenza alluvione. L'uomo giusto c'è, è Stefano Bonaccini. Un po' un endorsement del Corriere di Bologna, che non è il solo a farlo. Vediamo Repubblica Bologna, che appunto dedica la foto di apertura in questo momento anche lei al governatore dell'Emilia-Romagna. Il sindaco di centrodestra di Forlì, Zattini, dice: il commissario, se me lo chiedono, dico Bonaccini. Quindi un alto endorsement che arriva anche da un amministratore di segno politico opposto rispetto a quello di Bonaccini. E poi appunto si parla anche qui dell'omicidio in centro, di questo uomo ucciso a coltellate, arrestato un trentenne. Andiamo alle pagine nazionali allora. Di cosa si parla sul Corriere della Sera edizione nazionale? Si parla di Rai, perché ci sono i nomi dei nuovi direttori dei TG, via libera le nomine, Chiocci al TG1, Preziosi al TG2, Orfeo al TG3. La Presidente Soldi vota no per questi nomi. E la seconda notizia in evidenza riguarda invece la guerra. Gli 007 ucraini dicono uccidere Putin e Prigozhin, il capo della Wagner dice via da Bakhmut. E poi ci sono alcune mappe che ci mostrano le fortezze russe, cioè fin dove la Russia è arrivata nella sua invasione dell'Ucraina. che ormai va avanti da oltre un anno. Andiamo su Repubblica, edizione nazionale, siamo anche qui, vediamo le fotografie delle nuove nomine dal Consiglio di Amministrazione della RAI, via libera a Chioccia al TG1. Preziosi al TG2, Orfeo al TG3, voto contrario della Presidente Soldi, decisivo il Movimento 5 Stelle nel confermare queste nomine. Andiamo al Post, che invece approfondisce una questione che riguarda il mondo del lavoro di oggi. Lo sfruttamento dei radar si legge anche sui bot, si parla di software a pagamento usati da quelli che il Post definisce caporali digitali, per ottenere più consegne e smistare a gruppi di rider alle loro dipendenze. Insomma, non sarebbe, secondo questo approfondimento del Post, un rapporto diretto tra rider, il fattorino, chi fa le consegne e piattaforma che lo incarica, ma forse ci sarebbe qualcuno nel mezzo, magari non una persona, forse un software, un programma che smista queste richieste. Insomma, un mondo, quello della cosiddetta gig economy, ancora da indagare. Andiamo all'estero, ora vediamo di cosa parla il Guardian. In questo momento parla di immigrazione con dei dati, dei numeri. La immigrazione totale nel Regno Unito, nonostante le promesse dei conservatori, aumenta, arriva anzi a un record per aumenti, con un aumento del 20% a 606.000 persone. È un imbarazzo per i sostenitori della Brexit, che avevano lo stop all'immigrazione tra le ragioni per votare l'uscita dall'Europa. Vedete questa fotografia del Premier britannico con lo slogan "fermate", potremmo chiamare in Italia "fermate i barconi", lì appunto parlano di barche, perché appunto anche lì nel Regno Unito arrivano in barca e in tanti, più di quanto accadeva prima della Brexit. Andiamo su New York Times, invece, che invece si occupa di politica, si occupa della corsa alla Casa Bianca. Perché? Cos'è successo? È successa una cosa imbarazzante in questo caso per il candidato che arriva dalla Florida, De Santis, che ha fatto un evento via in streaming, via Twitter, che è stato rovinato dall'assenza di audio, da un problema tecnico, e oggi c'è anche Donald Trump, suo concorrente alla corsa alla Casa Bianca, che insomma parla di questo inconveniente tecnico. L'ultima testata che vi mostriamo invece è quella di Russia Today, organo di propaganda del Cremlino, che mette in primo piano proprio Donald Trump. Che cosa dice Trump? Prende in giro il lancio della campagna elettorale del rivale repubblicano, rovinata dall'inconveniente tecnico, appunto l'assenza di audio durante questa diretta del lancio della campagna elettorale, mentre altri ascoltatori non potevano neanche accedere a questo video. Insomma, la notizia di apertura di Russia Today si occupa della campagna elettorale negli Stati Uniti. Ma noi torniamo a occuparci di alluvione, lo facciamo con l'aiuto di un esperto. Vediamo l'intervista a Giulio Boccaletti, membro onorario del Comitato Scientifico del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, autore del libro Acqua, una biografia, che così ci descrive cosa sta accadendo in questi anni nei nostri territori. Sentiamolo.
Quello che stiamo assistendo in questi giorni in Romagna è in realtà il risultato di due fenomeni. Uno è questo cambiamento climatico che provoca questi grandi fenomeni di precipitazione straordinarie, che sono molto difficili da gestire, ma è anche un po' il fallimento di un sistema di infrastrutture e istituzioni che sono state create nel corso di circa 5 secoli. Guardando fuori dalla finestra, da Budrio a Bologna, a Ravenna, eccetera, magari si ha l'impressione di un paesaggio interamente sotto controllo, ma in realtà questo è un paesaggio interamente artificiale nel corso di quasi 5 secoli, dal 1400 in poi, dagli Estense allo Stato Pontificio, sono state create canalizzazioni, sono stati modificati fiumi, ci sono state grandi opere di bonifica che poi sono state accelerate con la famosa legge Baccarini dell'Ottocento, e quindi è un paesaggio controllato, un paesaggio controllato che è stato tarato, calibrato sulla precipitazione storica, su quello che ci si aspettava venisse giù dal cielo in un anno medio. Adesso quelle precipitazioni stanno cambiando, la statistica delle precipitazioni sta cambiando, e quindi si dovrà ricominciare a gestire il territorio in maniera diversa, a investire in infrastrutture nuove, ma anche proprio nella gestione del paesaggio. Quando guardiamo fuori dalla finestra, probabilmente dovremmo vedere qualcosa di un po' diverso per poter affrontare problemi come questo. Mi preme dire che quello che è successo non è una catastrofe, che sarebbe stata difficile complessissima da gestire in qualsiasi caso, però è un sintomo del fatto che avremo un futuro sempre più instabile, quindi dobbiamo ritornare al territorio e capire come gestirlo in modo diverso.
L'Emilia-Romagna è particolarmente fragile in questo quadro, che cosa la rende così fragile?
Beh, l'Emilia-Romagna intanto è un territorio estremamente vario, nel senso che la parte orientale della regione, la Romagna, fino poi alla prima parte dell'Emilia-Bologna, è tradizionalmente un territorio paludoso. La ragione per la quale abbiamo tutti questi consorzi di bonifica è che questi sono sostanzialmente i bacini di raccolta che, se lasciati da soli, si riempirebbero costantemente d'acqua e quindi vanno drenati costantemente. Questa era la funzione delle opere di bonifica, la funzione del reticolo secondario dei consorzi, diciamo, no? E quindi quella parte della regione è fragile perché in realtà piove meno del resto della regione, ma quando piove tenderebbe a stagnare, quindi va gestito in maniera idraulica in un certo modo. Poi se lei va dall'altra parte della regione, verso Piacenza, verso insomma le Risaie, e lì stiamo ancora in siccità. In realtà in quella parte del territorio ancora è secco, non ha piovuto abbastanza e probabilmente quest'estate ci saranno significativi problemi. Quindi il territorio emiliano è un territorio che tradizionalmente, storicamente è ben gestito, è un territorio complesso con tante istituzioni, però è anche fragile perché è complesso, è difficile e diciamo richiede gestioni diverse in diverse parti della regione. Sai, la natura non sta tanto a guardare i nostri confini amministrativi, si comporta in maniera diversa in diverse parti del territorio nazionale.
Dall'altra parte c'è chi dice che però questa è la dimostrazione che non c'è davvero un rischio siccità, perché le precipitazioni ci sono state. Insomma, la dimostrazione che il cambiamento climatico è qualcosa che non abbiamo ancora capito se davvero esiste.
Beh no, questa è una sciocchezza. Diciamo, il cambiamento climatico sta succedendo, è diciamo quello che la gente a volte si confonde, è che il cambiamento climatico è un cambiamento della statistica delle precipitazioni, dei periodi di siccità, no? Quindi quello che ci si aspettava sarebbe successo, ma già da 20 anni, guarda, io ho cominciato a far girare i modelli climatici negli anni 90, già sapevamo che sarebbe successo, cioè che parti del Mediterraneo, in particolare l'Italia, avrebbero avuto esperienza di un ciclo di piogge e siccità più intenso, quindi periodi più lunghi di siccità seguiti da piogge più intense e meno prevedibili, no? E questo è un po' quello che sta succedendo. Poi questo non vuol dire che si possa prevedere quando e come pioverà, però diciamo che in media la statistica si sta muovendo esattamente come ci aspettavamo. Non è vero che queste piogge risolvono la questione della siccità, vedremo, lo scopriremo nelle prossime settimane, perché la siccità, il periodo di secca molto lunga, ha compattato il terreno e quindi l'ha reso molto più impermeabile alla caduta della pioggia. Una delle ragioni per le quali così tanta acqua si è accumulata in superficie invece di essere assorbita dal terreno e portata nelle falde. In più il problema della scarsità che deriva dalla siccità, ma non solo, è estremamente localizzato. Quindi la grande alluvione che purtroppo ha colpito la Romagna, Spensi a Faenza, quell'acqua lì non serve a Piacenza. Quindi il problema è che noi, per gestire la scarsità, dobbiamo essere in grado di gestire, di avere l'acqua dove e quando ci serve. L'acqua che è venuta adesso non è acqua che ci servirà quando non ce n'è abbastanza.
I modelli cosa dicono? Andrà a peggiorare questa situazione? Troveremo eventi sempre più estremi nei prossimi anni?
Beh, risposta breve è sì, nel senso che sappiamo che l'emisfero boreale si è scaldato di circa un grado, già si sta scaldando di più, sappiamo che l'Europa si scalda più della media e sappiamo che il Mediterraneo con l'Italia al centro si scalderà più della media europea, e quindi l'Italia è al centro, nel cuore di quello che si chiama un hotspot mediterraneo, un posto di grande cambiamento. Non sappiamo i dettagli specifici di cosa succederà in Romagna o in Emilia o in Piemonte, ma sappiamo che la precipitazione non sarà necessariamente severamente minore, ma sarà molto più variabile e molto più, come dire, intensa, no? Quindi avremo quello che abbiamo avuto in questi ultimi 2-3 anni, cioè periodi di siccità seguiti da periodi di grandi piovosità, e a fronte di questo non è ingestibile. Badiamo, l'Italia è un paese ricco, con risorse, ha gestito negli ultimi 500 anni un clima tutto sommato benigno, però ha convertito anche zone palustri in zone produttive, come ha fatto per esempio in Romagna. Adesso si tratta di affrontare un clima leggermente diverso, richiederà investimenti per convertire una precipitazione più variabile in un ambiente prevedibile e come dire, stabile, nel quale poi possiamo crescere le cose, operare, andare al lavoro senza dover guardare un fiume. Ripeto, questo fortunatamente noi non siamo un paese povero e quindi abbiamo le risorse per ingegnerizzare il territorio. Non possiamo garantire che non succederanno catastrofi come quella che è successa in questi giorni, quasi qualsiasi infrastruttura sarebbe stata sopraffatta da quello che è successo in queste settimane, però possiamo sicuramente migliorare la prestazione del territorio, ma richiede investimenti, invasi, argini più robusti, ma anche la gestione del territorio stesso, perché l'infrastruttura principale qui non è tanto l'infrastruttura idraulica, che pure serve, ma è la gestione del territorio, cioè tutta quell'acqua che viene accumulata nel bacino, che passa per le foreste, passa per i campi, passa per i suoli e poi corriva nei fiumi e poi nei canali. L'intervento più importante è quello sul territorio prima che arrivi nei fiumi e nei canali.
Allora questi interventi diventano urgenti. Ci sono altri paesi in Europa, ci sono alcuni esempi di paesi che hanno messo in pratica degli interventi così decisi sull'assetto della gestione delle acque con tempi che abbiamo capito sono sempre più ristretti.
Sì, diciamo che ci sono tanti esempi di situazioni diverse ma ugualmente difficili. Basti pensare all'Olanda, che un terzo del paese sarebbe sott'acqua se non fosse per le opere idrauliche del paese, no? Ma è la cosa che è distintiva dell'Olanda, ma che è vera anche per il Giappone o per l'Australia, cioè paesi che hanno grandi difficoltà idrogeologiche, è che mettono l'acqua e la gestione del territorio in funzione idrica al centro delle loro politiche del territorio. Questo significa avere istituzioni responsabili, coordinate, piani nazionali, soldi che sono spesi in maniera strategica per diminuire i rischi e gestire i problemi. L'Italia, bisogna chiarirsi, in Europa è un caso abbastanza singolare, nel senso che ha una geografia molto complessa. Siamo molto più vicini al Giappone in un certo senso di quanto non siamo all'Olanda o alla Germania, che sono paesi tutto sommato più facili da gestire idrogeologicamente. Noi abbiamo tante montagne, assetti idrogeologici complessi, eccetera, eccetera. Detto questo, non ci aiutiamo non avendo una cabina di regia forte, non avendo un'istituzione centrale che possa distribuire e utilizzare i soldi in maniera strategica, non avendo piani finanziati e finanziari chiari su dove sono le priorità e così via. Insomma, abbiamo avuto nel passato tentativi come Italia Sicura, che era un esperimento importante, che è stato chiuso, è stato un errore, nel senso che adesso abbiamo bisogno in realtà di una cabina di regia forte che aiuti le amministrazioni regionali e locali a coordinarsi. Noi abbiamo un assetto istituzionale frammentatissimo. Dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione abbiamo sostanzialmente esploso le responsabilità sul territorio in una miriade di istituzioni. Il cambiamento di cui abbiamo bisogno richiede coordinamento e richiede risorse nazionali, e queste dovranno essere messe a servizio della trasformazione del territorio come quello emiliano.
E a proposito di fenomeni intensi che continuano, c'è un'altra allerta della Protezione Civile appena pubblicata, ve la faccio vedere. Vedete una parte della regione in verde, non la vedevamo da un po' di tempo, non vediamo tanto verde da molto tempo, comprende la gran parte dell'Emilia più la provincia di Ferrara, una parte di quella di Modena e di Parma. Purtroppo rimangono ancora in rosso la pianura bolognese, la costa romagnola e la bassa collina e pianura romagnola. Le province sono ancora le stesse: Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini e Bologna, e più una parte di quella di Modena. Intanto da ERA arrivano dei numeri, la task force di ERA in campo 24 ore al giorno è composta da un migliaio di persone, oltre 250 mezzi, tra cui idrovore, autospurghi, motopompe e mezzi per raccolta di rifiuti. In base all'attività di raccolta già avviate in questi giorni, stima di raccogliere nei territori colpiti dall'emergenza oltre 100.000 tonnellate di rifiuti, una quantità che normalmente nelle stesse aree viene raccolta in 10 mesi. Facciamo una pausa, poi torniamo per parlare di sicurezza sulle strade fra poco.